La Tangentopoli veneta. Tutti i protagonisti della cupola del Mose. Nell'inchiesta shock di Venezia ci sono ex ministri indagati, sindaci democratici e potenti assessori regionali. Una sacra alleanza per drenare fondi pubblici e accumulare mazzette all'estero, con imprenditori compiacenti e spioni pagati in nero per inquinare le indagini. La cupola del Mose è esplosa. La Tangentopoli veneta è diventata di dominio pubblico con arresti clamorosi. Il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni e l'ex governatore Giancarlo Galan sono tra i 35 destinatari delle misure cautelari eseguite questa mattina dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza. Al centro delle indagini ci sono i protettori politici e gli imprenditori privati del progetto Mose, come scritto da Paolo Biondani sull'Espresso già lo scorso novembre, la più grande opera pubblica varata in Italia, un enorme sistema di dighe mobili che dovrebbe proteggere Venezia dall'acqua alta, ma dopo più di 30 anni non è ancora in funzione. Gran parte delle indagini sono per ora segrete, ma il quadro disegnato dalle prime confessioni è già chiaro. Il Mose è diventato una monumentale fabbrica di denaro nero. I soldi ce li mette lo Stato, che ha già garantito ben 5 miliardi e 496 milioni di euro. Questa marea di denaro pubblico entra nelle casse di un soggetto privato, il Consorzio Venezia Nuova, che ha la concessione a gestire tutti gli appalti senza gara, senza concorrenza, senza alcun confronto tra costi e progetti alternativi. Il consorzio è come una porta girevole, incassa i soldi dello Stato e li distribuisce ai suoi associati, cioè a un gruppo di fortunatissime aziende private che grazie al Mose sono diventate sempre più ricche e potenti. E poi, attraverso intrecci societari e triangolazioni con paradisi fiscali, le fiamme gialle hanno scoperto che almeno 25 milioni di euro occultati erano finiti in conti esteri o riversati alla classe politica. L'alleanza PD-PDL per una marea di soldi. Un appoggio bipartisan per drenare fondi e salvare la città più bella del mondo. Oggi è un terremoto in casa dei democratici con il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, accusato di finanziamento illecito per la sua vittoriosa campagna elettorale del 2010. In quella sfida aveva battuto al primo turno il candidato ministro Renato Brunetta. Lui ha 67 anni, avvocato amministrativista, erede dello studio di Feliciano Benvenuti, primo procuratore di San Marco, vicepresidente della Biennale, prima di diventare sindaco era stato assessore al patrimonio con la giunta Costa. Una carriera dentro il centro-sinistra anche per Lino Brenta, l'amministratore delegato dell'autostrada Padova-Venezia, arrestato 2 anni fa e ai domiciliari oggi, e condannato per aver intascato mazzette, obbligando i suoi dirigenti a firmare atti anche se loro erano contrari, per favorire imprenditori amici. Entrambi muovono enormi flussi di denaro, memorizzano procedure, prassi, facce e nomi che li rendono indispensabili. Sulla sponda politica opposta il potente assessore alle infrastrutture Renato Chisso e Lia Sartori sono i protagonisti assoluti di Forza Italia, ramo Veneto. Chisso è nella giunta Zaia, ha abbracciato la causa berlusconiana fin dalla sua fondazione e dal 1995 non ha mai mancato un'elezione al Parlamentino regionale. Dal 2000 ha in mano il portafoglio e le decisioni per le strade e grandi opere. Oggi è accusato di aver percepito uno stipendio annuale oscillante tra i 200 e i 250 mila euro dalla fine degli anni 90 sino ai primi mesi del 2013, si legge nell'ordinanza per assicurare tutti i permessi necessari alla grande opera. L'europarlamentare Lia Sartori è stata per anni la vera eminenza grigia della politica di Galan. La sua esperienza a Palazzo Balbi, sede veneziana della regione, è iniziata nel Partito Socialista di Bettino Craxi, utilissima a Galan nel momento in cui l'ex manager di Publitalia dovette organizzare la nuova creatura di Berlusconi in Veneto. Da allora ne diventò ombra, qualcuno dice la vera mente. Lo studio Altieri, che era stato fondato dal suo compagno, fu coinvolto nei grandi progetti infrastrutturali regionali e nella edificazione di molti ospedali. Dopo 15 anni a Bruxelles, nelle ultime elezioni del 25 maggio, non ha spuntato la rielezione. Ministri e indagati. Nella pattuglia degli ex spunta il nome di Giancarlo Galan, il governatore del Veneto dal 2005 al 2010 e poi ministro dell'Agricoltura, è accusato di corruzione e, secondo la tesi dell'accusa, avrebbe intascato tangenti per 1 milione di euro all'anno dalla fine degli anni 90 fino al 2011, oltre a farsi ristrutturare gratis la sua villa di Cinto Euganeo. Non solo. Galan è indagato dalla Procura di Venezia anche con l'accusa di aver ricevuto fondi illeciti per almeno 800.000 euro dal Consorzio Venezia Nuova nell'ambito delle opere del Mose. Il denaro, secondo l'accusa, veniva portato da Claudia Minutillo, imprenditrice ed ex segretaria personale di Galan, a San Marino, dove i soldi venivano riciclati da William Colombelli grazie alla propria azienda finanziaria MC. Sotto accusa anche un altro ex potente ministro dell'era Berlusconi, Altero Matteoli, ha ricevuto un avviso di garanzia. I fatti contestati risalgono al periodo in cui il senatore 74enne di Forza Italia era ministro all'ambiente e alle infrastrutture del governo Berlusconi. Dagli uffici dei PM Stefano Ancillotto, Stefano Buccini e Paola Tonini, titolari dell'inchiesta Shock, il fascicolo contenente gli elementi che chiamano in causa l'ex ministro sono stati trasferiti al Tribunale dei Ministri, che si sostituisce all'indagine per poi decidere in materia. Spioni e imprenditori. Le indagini si sono concentrate anche sull'ex generale della Guardia di Finanza Emilio Spaziante, massimo responsabile fino allo scorso autunno per tutta l'Italia centrale, che sarebbe stato corrotto tramite Marco Milanese, braccio destro dell'ex ministro Tremonti, e Roberto Meneguzzo, ricchissimo finanziere della Palladio. Una macchina da guerra che ha macinato le posizioni di maggiore prestigio negli anni d'oro di Niccolò Pollari. Gli viene attribuito un filo diretto con l'entourage berlusconiano e nel pasticcio della Laguna è sospettato di essersi fatto consegnare pacchi di banconote in contanti, almeno 500.000 di euro. I magistrati veneti hanno già messo in allarme altre procure italiane bersagliate da analoghe manovre di inquinamento delle indagini che potrebbero aver avuto la stessa regia. I costi e i rischi di una corruzione di tale livello si spiegano con l'importanza del movente, impedire ai magistrati di scoprire un colossale sistema di malaffare gestito da un cartello di aziende collegate alla politica. Così si spiega un altro arresto eccellente, il presidente della Grandi Lavori Fincosit di Roma e vicepresidente del Consorzio Venezia Nuova Alessandro Mazzi. Il suo nome era finito già 4 anni fa nel filone veneto nell'inchiesta sulla protezione civile che ha portato in galera l'imprenditore Diego Anemone e i 3 alti funzionari incaricati per contro della presidenza del Consiglio dei Ministri della gestione dei grandi eventi, Angelo Balducci, Fabio De Santis e Mauro Della Giovanpaola. Dopo la cricca, ora c'è la nuova Tangentopoli veneta. In Italia la vera legge degli appalti è la corruzione. Venezia, la laguna degli scandali, fatture gonfiate, consulenze fasulle e arresti eccellenti, ma l'inchiesta sul consorzio concessionario per la realizzazione del Mose non è ancora conclusa e rischia di arrivare a Roma. Di Gianfrancesco Turano. Adesso tocca alla politica. Devono emergere le responsabilità di chi ha creato questo mostro giuridico che si chiama Consorzio Venezia Nuova. La frase non appartiene agli inquirenti che negli scorsi 6 mesi, da febbraio a luglio, hanno arrestato vertici, azionisti e fornitori del raggruppamento di imprese incaricato di realizzare le dighe mobili a protezione della Serenissima. Sono le parole di un politico, Massimo Cacciari, sindaco di Venezia per 3 mandati, avendo trascorso un quarto di secolo a fare la Vox Clamantis in deserto. Non ci credeva più neanche lui che il mostro della laguna sarebbe andato in crisi dopo avere inghiottito e distribuito nel suo vasto organismo oltre 4 miliardi di euro su un investimento complessivo che arriva a 5,5 miliardi. E chissà poi se il mostro è davvero in crisi. Tutto dipende da quanto la magistratura vorrà o potrà approfondire un contesto di fatture gonfiate, consulenze fasulle, massi comprati dalle cave istriane al prezzo di diamanti e pagamenti che si perdono dietro società croate, austriache o sanmarinesi e fiduciarie made in Italy. Di sicuro l'arresto dell'ex presidente e direttore generale Giovanni Mazzacurati lo scorso 12 luglio è stato assorbito in anticipo. L'ingegnere padovano, 81 anni di cui 31 trascorsi all'interno del consorzio, si è dimesso il 28 giugno ufficialmente per motivi di salute. Tempi, modi e protagonisti dell'avvicendamento al vertice del consorzio sono all'insegna delle ingerenze denunciate da Cacciari e del cambiare perché nulla cambi. Mazzacurati è stato sostituito alla presidenza dal vicentino Mauro Fabris, perquisito con altre 100 persone, mentre Mazzacurati finiva agli arresti. Di mestiere Fabris farebbe il consulente d'azienda. Ma forse è un po' più noto come parlamentare irrequieto, capace di attraversare per 3 legislature, 1996-2008, ogni fase del centrismo, Margherita, UDR, CCD, UDEUR, prima di abbracciare il credo berlusconista e di consolarsi, dopo la mancata candidatura alle politiche del 2008. Con la presidenza della Lega Pallavolo Femminile e un incarico da commissario per il tunnel del Brennero firmato dal ministro di allora, Altero Matteoli. Qualcuno gli ha chiesto se il suo sponsor per la nomina al consorzio fosse il ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi oppure lo stesso premier Enrico Letta, nipote del sottosegretario berlusconiano Gianni, che in Laguna ha comandato a lungo attraverso i suoi emissari Angelo Balducci e Fabio De Santis, prima che i processi alla cricca li portassero in carcere nel 2010. Stroncando ogni sospetto di patronaggio politico, Fabris ha replicato che il consorzio Venezia Nuova, CVN, è composto da imprese private, Mantovani, Condotte, Mazzi, Lega, Coop, che sono stati gli azionisti del CVN a sceglierlo e che il sindaco di New York, Michel Bloomberg, gli ha già chiesto le planimetrie del Mose perché pensa di adottarle contro le piene del fiume Hudson. In un momento di pessimismo ha aggiunto che il consorzio potrebbe sciogliersi subito dopo la fine dei lavori prevista nel 2016 e affidare non si sa a chi la fase più delicata dei primi anni di attività di un sistema sul quale molti tecnici qualificati hanno espresso gravi perplessità. Il fatto che il vicentino Fabris sia stato scelto da un gruppo di imprenditori privati mostra come in una delle opere più ambiziose e costose in corso in Italia un lobbista sia più competitivo di un ingegnere o di un manager. Del resto, per l'ex deputato, ex senatore ed ex sottosegretario ai lavori pubblici è un ritorno sui luoghi dove la sua carriera ebbe inizio circa un quarto di secolo fa. Nella seconda parte degli anni 80 Fabrice è stato il primo portavoce in quota DC del consorzio allora guidato da Luigi Zanda, prima di essere sostituito da Franco Miracco, al tempo di sinistra, e poi riciclatosi come eminenza grigia dell'ex governatore regionale ed ex ministro Giancarlo Galan. In un contesto locale-nazionale dominato dai virtuosi del trasformismo, il mostro raffigurato da Cacciari ha avuto una testa per ogni forza politica che l'ha nutrito, quindi ha avuto tutte le teste possibili fin dai tempi della Prima Repubblica, quando la legge speciale su Venezia del 1984 stabilì che il CVN, in quanto concessionario unico dello Stato, lavorasse con fondi pubblici messi a disposizione dal CIPE. Lo schema è sopravvissuto a ogni polemica, a ogni restrizione di spesa sulle infrastrutture e a una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea perché il sistema MOSE-CVN era sospettato di essere un monopolio. Per anni Mazzacurati si è speso in una spola continua tra Palazzo Morosini, la splendida sede del consorzio nel sestiere di San Marco, e Palazzo Chigi, mentre Pier Giorgio Baita reggeva di fatto l'operatività del CVN a nome dell'azionista di maggioranza Mantovani. Baita, che per molti resta il custode dei segreti del MOSE, è finito in carcere a febbraio. Durante la sua detenzione, la Mantovani lo ha rimpiazzato con un ex questore di Treviso, Carmine Damiano, giusto per dare un segnale di buona condotta al committente statale, che peraltro non ha mai smesso di tenere in cima alle priorità infrastrutturali il MOSE, chiunque fosse il premier, Romano Prodi o Silvio Berlusconi, Mario Monti o Enrico Letta. In sede regionale si è vista la stessa continuità e i referenti non sono cambiati da quando Galan ha lasciato la giunta al leghista Luca Zaia dopo aver comandato in Veneto dal 1995 al 2010. Renato Chisso, ex socialista assessore alle infrastrutture fedelissimo di Galan, è stato confermato anche nella nuova giunta. Al momento il sistema politico è rimasto fuori dai provvedimenti della magistratura, ma la diga sembra fragile e l'acqua alta stavolta potrebbe arrivare fino a Roma. 23 luglio 2013.